Napoli, visto che non mi sembra sia stata una grandissima stagione. Saluto Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, buonasera e ben trovato. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, come stai?
Abbastanza bene, dai. Quindi tutto sotto controllo per il momento, caro Lorenzo. Però volevo chiederti proprio questa cosa qua. Insomma, è una partita decisiva Napoli-Roma. Ma come mai, ecco, Spalletti continua a dare fiducia ad un giocatore che in questo momento probabilmente non sta vivendo quello che è la forma migliore, ma lo sta dimostrando un po' dall'inizio della stagione. Cioè, pure Insigne è sempre titolare in questo Napoli.
Beh, questa è una domanda che oltre che a Spalletti però potremmo porla anche a Roberto Mancini, no? Che poi è un allenatore che con Insigne, non solo con Insigne, ha deciso di insistere, nonostante, sono d'accordo con te, questa nei numeri non è al momento la stagione migliore di Insigne, che invece veniva da una stagione molto molto positiva, l'ultima, la scorsa, però credo che in questo momento si affidi a una
esperienza, perché
all'esperienza,
il capitano,
al carisma del giocatore e comunque al fatto che quando ti vai a giocare partite così importanti, il Insigne, che comunque si gioca l'ultima stagione prima di approdare in MLS, possa arrivare a dare quello che poi lui e i tifosi del Napoli si aspettano, quindi quello slancio in più, quel passo in più per provare almeno a restare in corsa per lo scudetto fino all'ultima giornata.
E questa partita invece per la Roma quanto vale? Perché insomma, francamente mi sembra che Mourinho stia ottenendo una serie di risultati utili consecutivi importanti, ma soprattutto insomma c'è anche il discorso della Conference League.
Sì, la partita per la Roma è importante a mio avviso nell'ottica di tenere le distanze in particolar modo dalla Fiorentina. Io non credo che la Roma, nonostante uno score delle ultime 11 partite fatto di 7 vittorie e 4 pareggi, possa ambire più al quarto posto, perché la Juventus, al di là di qualche passo falso, ha a mio avviso un margine rassicurante, tenendo conto anche che la Roma settimana prossima farà visita a San Siro all'Inter, che sarà poi impegnata a Firenze con la Fiorentina, quindi è in mezzo alle due partite con l'Leicester, quindi la Roma, che più o meno gioca sempre con i soliti 13-14 giocatori, rischierà di risentire un po' di tutti questi impegni ravvicinati. Però è importante anche da un punto di vista del morale per la Roma, perché ripeto, viene da un periodo positivo, deve preparare le semifinali con l'Leicester, e non ci dimentichiamo che comunque c'è molta bagarre nei posti per arrivare in Europa League, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta un po' attardata, quindi fare punti è sempre importante.
Lorenzo, a proposito di Fiorentina, condivido anche con te una riflessione di cui che facevamo prima con Nick, e cioè la mia curiosità sul capire come la Fiorentina riuscirà, tra virgolette, a contenere le ambizioni di un allenatore come Italiano, che ha dimostrato nel corso della carriera di voler bruciare le tappe e di essere in grado di bruciare le tappe dopo un anno del genere, dopo aver attutito il colpo della cessione di Vlahovic in questo modo. Credi che sarà semplice per la Fiorentina andare avanti con Italiano se non si seguiranno appunto queste ambizioni che di mese in mese sostanzialmente per questo allenatore fanno dei salti in avanti giganteschi, sontuosi?
Io credo che anzitutto bisogna fare complimenti a Italiano, non solo per come ha condotto e sta conducendo questa stagione, ma anche, come dicevi tu, come ha sopperito alla cessione di Vlahovic, perché comunque un Cabrale, un Piontek insieme non possono avvicinarsi a quello che stava dando Vlahovic in questo momento, però Italiano ha fatto di necessità virtù, è riuscito a cambiare il modo di giocare della Fiorentina, è riuscito a aspettare anche i ruoli di attaccanti quando non stavano arrivando, e a mio avviso questo è il suo merito maggiore. Credo che se la Fiorentina riuscirà poi a centrare un piazzamento in Europa che le manca ormai da alcuni anni, questo possa essere anche lo spunto e la spinta per andare a fare un mercato importante di consolidamento della rosa e anche di inserimento di due o tre giocatori che potrebbero rendere questa rosa competitiva anche per lottare per le prime posizioni. A oggi la Fiorentina ha delle situazioni spinose, una su tutte Milenkovic sulla scadenza da gestire, però ecco, mi sembra che in questo momento Italiano abbia avuto anche il grande merito di migliorare a livello personale tanti giocatori, Igor su tutti, quindi credo che poi se la società si sintonizzerà sulle richieste e sulle ambizioni di questo allenatore, sicuramente i tifosi della Fiorentina potranno vivere mesi molto molto positivi.
Lorenzo, invece voglio portarti un attimo su Piontek. La sensazione è che la Fiorentina voglia tenere il giocatore solo esclusivamente se ci dovesse essere un rinnovo del prestito, altrimenti credo che questa sia un po' la condizione fondamentale. So che l'Erta vorrebbe monetizzare, quindi sta un po' facendo pressione perché vorrebbe che in qualche maniera la Fiorentina invece tirasse fuori dei soldi per andare alla riacquisizione o quantomeno esercitare il diritto di riscatto. Tu che sai?
Guarda, io credo che la scelta di Piontek sia da ponderare molto bene, perché Cabral l'hai acquisito a titolo definitivo e quindi mi sorprenderei se non venisse confermato nella prossima stagione. La conferma di Piontek porterebbe a un completamento quindi della coppia dei numeri 9. Io credo che la Fiorentina in questo momento voglia valutare bene tutte le piste, da quelle sudamericane che portano Agustin Alvarez a José Manuel López della Lanús, e io credo che poi la Fiorentina abbia sempre nel mirino anche un'idea italiana come può essere quella del Gallo Belotti, a maggior ragione a parametro zero, che può diventare qualcosa di più di una suggestione. Un giocatore di 29 anni che viene da un paio di stagioni non semplici, ma che comunque nel giro della nazionale, già con chiaramente l'abitudine, l'esperienza a giocare nel nostro campionato, credo che potrebbe essere un usato sicuro che, se rivitalizzato comunque nel modo giusto da italiano, potrebbe essere una pedina molto molto interessante.
Lorenzo, da profondo conoscitore del calcio sudamericano, ci racconti un po' Enzo Fernandez?
Questo è un giocatore, a mio avviso, il profilo più europeo che c'è in questo momento in Argentina, perché è un giocatore che, al di là della giovanissima età, classe 2001, è un giocatore che ha visione di gioco, è bravo a recuperare palle, a far ripartire l'azione, calcia bene da fuori, ha personalità. Non a caso Gallardo non rinuncia quasi mai a lui, né in Superliga né nella Libertadores, ed è un giocatore sul quale oggi hanno già messo gli occhi tanti club europei. Ripeto, per il modo di giocare, per la personalità, sembra un giocatore più grande dell'età che ha, e io credo che poi possa essere uno dei nomi degli indiziati maggiori per arrivare in Europa. È un giocatore che oggi ha un prezzo ancora abbordabile, perché a mio avviso il River intorno ai 10 milioni oggi può mettersi quantomeno a sedere per valutare, però bisogna fare in fretta perché negli ultimi mesi ha avuto una crescita veramente esponenziale.
Ecco, ti chiedo se ti risulta anche a te che ci siano il Manchester United e il Real Madrid che abbiano mandato i loro osservatori proprio per capire se effettivamente può diventare un giocatore da questo tipo di club.
Il Real Madrid assolutamente sì, aveva mandato degli osservatori già quando ero io nel mio ultimo viaggio in Argentina, ti parlo della fine di febbraio. È un giocatore che poi aveva strappato un investitore importante anche a Robert Pires, che è uomo di fiducia di diversi presidenti per quello che riguarda il campionato francese. E ripeto, oggi nel panorama poi di quello che è il calcio argentino, di quello che propone a livello di novità, è un giocatore per me adatto a giocare in più di un campionato. Non a caso, ripeto, è un compagno di squadra di quel Julian Alvarez, già del City, quindi ecco, già ci sono rapporti tra recenti anche tra River e Citizen, quindi ecco, bisogna tenere il focus molto acceso anche su quella situazione là.
Lorenzo, però a proposito di questo ti chiedo, considerando anche il futuro di Haaland, che annata ti aspetti da parte di Alvarez al City da un punto di vista complessivo di utilizzo, di posizionamento tattico, di richieste che potrà fargli Guardiola, perché si inserisce in un contesto in cui da un punto di vista offensivo sarà comunque un anno di profondo restyling per il Manchester City, quantomeno rispetto a come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni.
Sì, assolutamente. Io credo che Alvarez oggi, anche tutto in relazione alla giovane età, abbia il physique du rôle di quello che poi è l'attaccante moderno, perché è bravo a fare gol, è bravo in zona assist, si muove senza palla, è rapido, tatticamente comunque sa giocare, sa giocare in più di una posizione. Quindi per un allenatore come Guardiola, che non ama dare grandi punti di riferimento, a mio avviso è veramente l'attaccante ideale. È chiaro che l'unico punto di domanda, o comunque l'unico piccolo dubbio, è comunque il fatto che il campionato inglese di tutti i top campionati europei, mettiamoci oltre la Spagna e l'Italia, anche la Germania, è quello magari dove oggi l'impatto fisico ha chiaramente una componente prevalente. Quindi l'unico dubbio che posso riservare è il tempo che potrà impiegare per adattarsi a un campionato comunque di livello e di intensità diverso da quello argentino. Però questo ragazzo ha tutto per sfondare anche in Europa.
Senti, tornando un po' all'Italia, tu insomma segui molto anche da vicino con grande interesse quello che sta facendo la Roma e la Roma del futuro. E allora vado subito dritto sulla domanda di Niccolò Zaniolo. Cioè, ci ragguagli un po', al di là del fatto che nessuno vuol parlare ancora, no? Perché c'è questa stagione in corso, ci sono tante partite, compresa magari anche, chissà, una possibile finale di Conference League. Si sposterà il discorso direttamente a giugno? Quante possibilità a tuo avviso ci sono che possa rinnovare? Quanto è forte invece la tentazione Juventus su Zaniolo?
Beh, io credo che la Juventus, l'interesse della Juventus nasca da lontano, un interesse che nasceva già dal famoso pizzino di Paratici, no? E comunque la Juventus non ha mai tolto gli occhi di dosso su un giocatore che è stato veramente bersagliato alla sfortuna con due crociate negli ultimi due anni, chiaramente hanno condizionato la sua crescita. Un giocatore dal talento e dalle qualità indiscutibili. Io credo che oggi, considerato che la scadenza è 2024, per arrivare quantomeno vicino a un accordo, credo che il giocatore si aspetti che venga pareggiato l'accordo economico che è stato trovato nei mesi scorsi con Pellegrini. La Roma ha diversi rinnovi comunque da mettere a punto e quindi deve calibrare bene numeri e strategie. Credo che se non si arrivasse nei prossimi mesi, diciamo da qui all'inizio del prossimo campionato, a un accordo, per me la pista Juventus potrebbe essere qualcosa di più di un semplice interesse, perché comunque la Roma sappiamo che viene da una situazione dove ha messo tanti soldi, ha speso tutti l'ultimo mercato, i Fredkin hanno fatto un'altra iniezione di denaro, quindi io credo che poi sopra i 50 milioni probabilmente quantomeno ci si mette a sedere. Poi, ripeto, se la Roma riuscirà invece a dare un'accelerata e avvicinarsi a quelle che sono richieste del giocatore, ecco che allora per Zaniolo si potrebbe arrivare alla fumata bianca.
Una domanda tra passato e futuro: quanto ha inciso effettivamente secondo te Mourinho nell'ultimo mercato, parlo di quello estivo, e quanto invece inciderà in quello che verrà, che poi sarà molto importante perché sarà il suo secondo anno alla Roma e in tanti si aspettano naturalmente un ulteriore salto di qualità e soprattutto in questo contesto anche la posizione di Thiago Pinto, come si colloca?
Beh, quando vai a prendere Mourinho, gli fai 3 anni di contratto, è chiaro che devi chiaramente considerare e valutare bene quelli che sono i punti di riferimento e i livelli a cui è abituato un allenatore del genere, certo, che chiaramente ha ereditato una rosa che rispetto a quelle che erano le rose degli ultimi anni che ha avuto a disposizione in Premier League erano di un livello più basso, diverso. Io credo che non abbia inciso in maniera preponderante, nel senso che tolta l'indicazione su portiere, su Rui Patricio e l'indicazione su Abraham, altre operazioni magari possa averle avallate, ma mi riferisco in particolare a Vigna, a Shomurodov, non siano magari stati giocatori in cima alla lista del tecnico portoghese. Lo è stato invece Sergio Oliveira nel mercato di gennaio. E credo che nella prossima stagione ci sia da aspettarsi un coinvolgimento sempre maggiore sulle indicazioni di Mourinho, che ha fatto capire rispetto alla stagione scorsa che tanti giocatori non di gradimento poi erano stati messi ai margini della rosa con il rischio poi anche di vederli deprezzare. Quindi credo che poi la Roma dovrà fare una valutazione importante, perché se non riuscisse a entrare, è molto probabile, quest'anno ancora in Champions, sarà il terzo anno di fila in cui rimane fuori dall'Europa che conta, quindi una società ambiziosa deve programmare per cercare di accontentare il tecnico e ritornare al più presto nelle prime quattro.
Ecco, voglio portarti un attimo sulla Juventus. Abbiamo accennato prima a Zaniolo, però ti chiedo a questo punto il futuro di Dybala. Il futuro di Dybala è collegato alla partenza di Alexis Sanchez, più alla partenza di Alexis Sanchez o più quella di Lautaro Martinez? Perché poi alla fine abbiamo capito che l'Inter una cessione importante la deve fare e ridurre del 15% il monte ingaggi. A tuo avviso è collegata alla partenza di Lautaro un eventuale arrivo di Dybala oppure non c'entra nulla? Per Dybala c'è magari un'ipotesi estero, punto e basta.
Ma Dybala ha più, quello mi risulta, più di una proposta dall'estero, però avrebbe espresso un gradimento per poi quella che è la situazione dell'Inter. Io credo che non sia strettamente o comunque legata a doppio filo con la cessione di Lautaro, perché parliamo di un giocatore che comunque non ha un costo di cartellino, ha un costo importante ma solo di ingaggio. Stesso tipo di operazione che fu fatta 2 anni fa per Sanchez, ricordiamolo, Sanchez veniva dall'estero, quindi l'Inter aveva potuto usufruire del famoso decreto crescita,
sì.
Quindi pagare più o meno un 30% solo del loro delle tasse perché veniva da un periodo degli ultimi 24 mesi fuori dall'Italia. In questo momento credo che Lautaro risolverebbe tanti problemi economici dell'Inter, perché è un giocatore che milione più, milione meno, ha una clausola intorno ai 100 milioni, ha tanti interessi intorno, specie in Spagna, e quindi permetterebbe all'Inter, secondo me, non solo di andare forte sulla situazione di Dybala, ma anche di ridare fiato alle casse economiche e andare a fare qualche altra operazione. Però credo anche che l'Inter possa valutare una suggestione interessante, quindi quella di giocarsi davanti la coppia argentina Dybala-Lautaro. È chiaro che poi in queste architetture finanziarie c'è bisogno poi di una, probabilmente di piazzare anche quest'anno una cessione importante. L'Inter, ricordiamoci che poi sta sempre trattando il rinnovo di Perisic, che va a scadenza e che comunque rappresenterebbe una pedina fondamentale nel caso in cui riuscisse a confermarlo.
Lorenzo, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Lorenzo De